Sai cosa mi piacerebbe? Che come nella canzone, prima della sigla, canzone questa qua che abbiamo in sottofondo, io facessi e ne facessi Anche questa è al limite. Che giusto per dare un po' il mood, lo stato d'animo, la Weltanschauung con cui affrontiamo il mondo e la realtà. Cominciamo. A proposito di grandi coristi, dopo un po' di ragguagli e aggiornamenti sull'operazione Ascolta Cori, dopo non subito, e tanto ieri ho visto un mio amico che conosce anche lei, che ha sempre avuto, è sempre stato innamorato di Rossana Casale, e, che era una grandissima corista, e il suo progetto nella vita era quello di scrivere una canzone che attirasse l'attenzione di Rossana Casale affinché si accorgesse di lui e potessero coronare ma almeno una bella amicizia. Non sei mai accorta, Rossana Casale?
No.
Ma mai, eh?
Mai. Peccato.
Allora, ringrazi che sono qua. Perché non era cosa data stamattina?
Stamattina. Tutto si è messo contro.
Le ho fatto venire un po' i sudori freddi stamattina.
Esattamente sì.
Che avventura, cari ascoltatori, un'avventura che Christopher Nolan potrebbe farci quasi un film, tanto è stata avventurosa. Allora, all'inizio non è suonata la sveglia, e fin lì, vabbè, abbastanza normale, che uno dice, mazza che incipit, non è suonata la sveglia. Poi vado in metropolitana, della metropolitana sta arrivando, corro, entro. Ce l'ho fatta e non parte, e la voce della metropolitana dice che la metropolitana è stata bloccata da Porta Genova in là, ma io sono in qua e dico vabbè, tanto io devo arrivare prima e quindi tutto a posto. Poi arriva l'altra voce che dice partiremo a breve, quando saremo autorizzati dalla centrale operativa, perché più in là un pazzo si è gestato contro il treno. In realtà più probabilmente un pirla che si è infilato nei binari, definito persona non autorizzata sui binari.
Quindi
aspetta, poi parte, viva, solo che poi si riferma e aspetta un'altra volta. Quindi, per farla breve, perché sennò l'Odissea occupa troppo spazio, scendo a Loreto, salgo sulla 91, che attenzione può essere insidiosa, c'è questo stereotipo che grava sulla 91, insidiosa, invece tutto bene, sono arrivato in tempo.
È arrivato addirittura quasi in orario.
Qualche minuto d'anticipo, sì. Avrei potuto calcare la mano sull'avventura dicendo che ne so che a un certo punto sulla 91 abbiamo incontrato un ciclope in via Farini, siamo stati assaliti dai lotofagi in piazzale Lugano, invece no, tutto bene, siamo arrivati qua, quindi posso dire con ragionevole certezza che la metropolitana male, ma adesso è stata riaperta.
Me
l'ha detto Metroregione.
Metroregione ha verificato.
Male la metropolitana, peggio il razzo di Bezos.
Decisamente peggio.
Avessi preso il razzo di Bezos sarebbe andata peggio.
Decisamente peggio, avrebbe dovuto festeggiare probabilmente il contratto multimilionario che è proprio di ieri con la NASA, ma il razzo Blue Origin di Amazon stamane è esploso in rampa di lancio. Certo, non è la prima volta che questi razzi esplodono. Musk, credo che
è un po' la natura del razzo quella di esplodere,
è un po' la natura del razzo, e si annoverano decine di questi episodi, però non è un buon auspicio per Bezos, che ha vinto o è stato facilitato nel vincere il contratto con la NASA. È un contratto a cui puntava molto SpaceX, perché si tratta dell'affidamento per la prossima stazione lunare della NASA. È un contratto da 180 milioni di dollari che appunto è stato assegnato proprio nella giornata di ieri.
Oh, speravo che poi entrasse nel merito del contratto, perché siamo entrati nell'entusiasmante fase spazio 1999, costruiscono la base lunare, o meglio raccontano. Per il momento sono tipo i renderi che Kushner, il genero di Trump, fa vedere ogni volta che si riunisce il Board of Peace.
Il rischio è un po' il ponte sullo stretto.
E anche quello è esattamente l'altro livello. Ma non è che c'è il mystery che gliel'ha fatto esplodere quell'altro che...
problema tecnico.
Ci piace pensare che non è però, così, ma ci piace
però,
pensare
sì,
che
sì, conoscendolo, secondo me, se ne ha avuto facoltà in qualsiasi forma, anche banalmente informatica, credo che lo Zampino ce l'avrebbe messo volentieri.
Gli ha messo lo zucchero nella benzina del razzo per farlo saltare. Va bene, e a me piace sempre tantissimo quando fa questi titoli da copertina dell'Espresso: la febbre da intelligenza artificiale in borsa.
Beh, però è un dato oggettivo, perché la società Company Market Cap ha fatto un'analisi complessiva di quanto valgono oggi le big tecnologiche legate all'intelligenza artificiale e di quanto si preannuncia nel prossimo giro di offerte pubbliche di collocamento delle varie realtà. Ovviamente la prima su tutte SpaceX, che è quella che ha anche messo sul tavolo i propri file alla SEC. Complessivamente le società appunto legate all'AI valgono 19 mila miliardi di dollari, questa è la stima appunto di Companies Market Cap, da Nvidia a Meta sino a Broadcom. La capitalizzazione complessiva è questa. Il 90% di questa dozzina di collocamenti più attesi sempre a Wall Street nel 2026 riguarda proprio l'intelligenza artificiale, e la stima in questo caso è di 4 mila miliardi di dollari. Gli investimenti invece che sono capitalizzati nei centri dati e quello che è tutto connesso all'infrastruttura ha raggiunto una soglia di 830 miliardi di dollari ed era di 463 nel 2025.
A proposito di misteri, Sinner è stato solo caldo?
Ah, io direi di sì.
Lei direbbe di sì, perfetto. No, perché ogni tanto dobbiamo incrociare anche i grandi temi di cui discute la gente sui social network.
Io direi di sì.
Lei direbbe di sì.
È stato sicuramente il grande caldo, dopodiché uno si domanda...
Segue anche il corsivo?
No, dopodiché uno si domanda se è così, perché è come per i lavoratori, perché non spostano gli orari delle partite.
Però vede che c'è un suo pensiero sul malore di Sinner. Bene, dopo le chiedo anche cosa ne pensa della nuova Ferrari Luce, che è l'altra cosa di cui hanno discusso tutti ad minchiam, ma questo nella seconda parte della trasmissione. Anthropic,
sì, perché Anthropic ieri, cioè due giorni fa per la precisione, ha chiuso un nuovo round di finanziamento, ha raccolto altri 65 miliardi di dollari e quindi la sua valutazione in questo momento sta sfiorando i 1.000 miliardi, 9,56, superando anche quella di OpenAI, quindi della concorrente realtà di Altman. Ricordiamo che tutti questi soggetti di cui parliamo, Altman, i fratelli Amodei, lo stesso Musk, erano i fondatori e i principali azionisti di OpenAI prima che si creasse la frattura e si creassero appunto società in contrapposizione, oltre che la famigerata causa poi intentata da Musk. Nel frattempo è stato svelato, questo credo che sia un elemento di grande interesse, il legame stretto, almeno per ora, che c'è tra OpenAI e tra Anthropic e SpaceX. La società degli Amodei pagherà a SpaceX, o meglio all'infrastruttura legata all'intelligenza artificiale, 1,25 miliardi di dollari al mese per utilizzare i data center di Musk, che sono tra l'altro al centro di giganteschi conflitti territoriali negli Stati Uniti, perché hanno un impatto gigantesco a livello locale in termini di assorbimento non solo di energia ma anche di acqua, di qualsiasi infrastruttura naturale, essendo macchine estremamente complesse e molto molto appunto caratterizzate dal consumo di risorse.
Visto che oggi risponde a tutto, la sollecito ulteriormente. Allegri è l'uomo giusto per il Napoli? Glielo chiedo perché c'è un Marcaniello che poi deve fare il GR, che è particolarmente disorientato e si sta domandando proprio in questi minuti: ma sarà l'uomo giusto per noi del Napoli?
E che ne sono? Non sono in grado di giudicare.
Ma chi se ne frega? Nessuno è in grado di giudicare sui social, eppure parlano tutti.
Ah, ok.
Dica quello che le viene in mente.
No, non è l'uomo giusto. Non è,
perché?
Perché è un traditore permanente.
Permanente. Un traditore permanente. Molto bene, perfetto. Dove eravamo rimasti?
Le borse corrono, nonostante la crisi energetica, in queste ultime settimane si è evidenziato sempre di più che sembra una follia, cioè nel pieno della crisi con il Brent che appunto è attestato poco vicino ai $100, è vero che in questi ultimi giorni è sceso in vista della possibile intesa su cui si sta aspettando il verdetto da parte di Trump, però tant'è, ovviamente per l'economia mondiale, soprattutto per alcuni settori, per le famiglie, è una fase particolarmente difficile. Invece le borse continuano a inanellare, compresa quella di Milano, record su record. Allora siamo andati a vedere, o meglio non l'abbiamo fatto ovviamente noi, ma alcuni analisti sono andati a vedere quali sono le motivazioni forse concrete o reali che portano a questi risultati. Una è sicuramente l'attesa di ben 2.200 miliardi di cedole, cioè di utili che saranno distribuiti dalle società quotate in tutto il mondo nel corso del 2026, il 4,7% in più rispetto allo scorso anno a parità di tassi di cambio e escluse le distribuzioni di carattere straordinario. L'avvio del 26 è stato sotto questo aspetto ancora migliorativo perché c'è una previsione di una crescita di 419 miliardi su scala globale più 5,2%. Questo appunto nonostante l'economia invece si trovi l'economia reale a battere in testa per l'effetto della crisi energetica.
Mentre ero sulla 91 che arrancavo per arrivare qua, ho pensato a una nuova rubrica per il giorno delle locuste. Si intitola Notizie curiose, ma di una certa eloquenza.
Ok.
Cioè, siamo nella categoria...
Io ce n'ho una.
Ah, vede? Perfetto. Beh, adesso ci incrociamo. Cioè, notizie di una certa curiosità, ma che in qualche modo sono significative di qualcosa.
Sì, sì, sì.
Per esempio, Trump vuole il suo volto sulla banconota da $250.
Ah, sì.
Dollari.
Ma non si può.
Il prototipo è già pronto, c'è la sua faccia, quella cattiva, quella della quando l'hanno...
Quando le avevano sparato?
No. Quando quella della scheda segnaletica.
Scheda segnaletica.
Vabbè, comunque non si può, come dice giustamente lei, perché c'è una legge che impedisce ai viventi di essere raffigurati sulla banconota da $250. E quindi a questo punto bisognerà ripiegare sul volto di Epstein. Perché a questo, siamo perfettamente dentro le caratteristiche legalitarie dell'operazione. L'altra notizia curiosa, ma di una certa eloquenza, è un esempio straordinario di contrattazione sindacale. Il bonus di Samsung.
Ah, il bonus.
450.000 euro, dollari, non mi ricordo,
dollari coreani.
Ai lavoratori della divisione chip, 450.000 a testa, ai lavoratori della divisione chip, per evitare che ci fosse uno sciopero di 15 giorni dopo una negoziazione che ha visto coinvolto anche il ministro del lavoro della Corea del Sud. Notizie curiose, ma di una certa eloquenza.
Io aggiungerei questa: l'ambasciatore statunitense in Italia si è comprato i Casino Caesar. Quelli
veramente
famosissimi, sì, perché la Fertitta Entertainment, che è la società di proprietà proprio di Tillman Fertitta, che è attualmente l'ambasciatore statunitense in Italia, ha raggiunto un accordo definitivo per acquistare Caesar Entertainment, che è la società proprietaria dello storico Caesar Palace di Las Vegas. L'operazione è da $17,6 miliardi. Ci sono 5,7 miliardi in contanti per la quota azionaria e poi Fertitta si farà carico anche di 11,9 miliardi di debiti preesistenti della Caesars. Lui è considerato, dice il MF questa mattina, come il ristoratore più ricco al mondo.
Hai capito? Avete ascoltato Notizie curiose, ma di una certa eloquenza, la nuova rubrica del giorno delle locuste, eloquenza pura invece a breve nel GR di Popolare Network, ma prima naturalmente il lancio del consueto quiz del giorno delle locuste, che oggi è un quiz dedicato a gente di una certa cultura letteraria e buona conoscenza del Sud America. Quello che vogliamo sapere è il titolo del romanzo che, attenzione, Natalia Ginzburg scrisse a Tijuana. Il titolo del romanzo che Natalia Ginzburg scrisse a Tijuana. La risposta subito dopo, nella seconda parte del giorno delle locuste, e poi un grande fiume di notizie del professor Di Stefano. A breve.
dolce canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Minuti, rieccoci in onda, seconda parte del giorno delle locuste, con un classicissimo che sarà in lizza per essere cantato la sera di martedì 23 giugno, quando ce l'ho fatta, quando finalmente scenderanno in piazza gli ascoltacori, e adesso vi ragguaglio brevemente. Canzone che ha un segreto, contiene in sé un segreto fondamentale per essere canzone da coro, ovvero quel wachuariwari che a un certo punto parte abbattiato. È il secondo più grande wachuariwari della storia della musica pop italiana, il primo resta quello della colonna sonora del primo tragico Fantozzi. Wachuariwari, c'ha presente wachuariwari, quello lì. Dicevamo, martedì 23 di giugno, gli ascoltacori, 5 cori li organizziamo noi in 5 piazze, ogni coro avrà una categoria. Franco Battiato per esempio sta nella categoria classici e cantautori e se ne sta occupando la trasmissione presto presto. Ci sono altri 4 piazze, altri 4 cori, altre 4 trasmissioni che vi stanno comunicando e guidando. C'ho il raspino, dica qualcosa anche, lo so che c'è l'acqua.
Ti stanno guidando, sì, ti stanno guidando e conducendo il cantacore.
Bravo, bravo, come è riuscito a riprendere il filo del discorso. Nel fine settimana, forse addirittura oggi pomeriggio, pubblicheremo sul sito tutti i form per potervi iscrivere ad ognuno dei 5 cori a cui vorrete partecipare, le 12 canzoni preselezionate che sono in lista affinché le possiate votare. Di queste 12 ne rimarranno 3 che saranno quelle cantate da ogni singolo coro, ma poi vi raccontiamo tutto meglio perché alla fine della trasmissione ci abbiamo la riunione di punto. Che sembra una cosa seria, molto importante,
è una cosa seria,
con
dai.
Tutti i crismi delle riunioni importanti, e in realtà dobbiamo cercare di raccapezzarci un po'. Nel frattempo, l'ultima cosa che dico, segnalo a tutti i cori e a tutti gli ascoltatori che autonomamente vogliono organizzare il proprio coro nel loro paese, nella loro città, che lo potete fare, lo state già facendo. Scrivete a cori@radiopopolare.it, vi risponderemo. Claudio Agostoni in persona addirittura magari vi richiamerà, e poi ne parliamo. Va bene, possiamo andare avanti, non prima però di aver dato la risposta,
esatto,
al quiz del giorno della locusa, che era di una facilità disarmante. Quello che volevamo sapere era il titolo del romanzo scritto da Natalia Ginzburg a Tijuana, e il titolo era
Messico familiare.
Messico familiare, facilissimo, naturalmente. Hanno risposto esattamente un po' tutti, quindi bravi tutti come sempre. E poi lo sappiamo che Tijuana è tecnicamente in Nord America. Dopodiché l'ispirazione è Paolo Conte. Ah, Sud America, Sud America, Sud America. Andiamo avanti.
Inflazione USA al 3,8%.
Che è Nord America, eh?
È Nord America.
Prima
sì,
che...
Decisamente. E questo ha determinato anche, senza alcun dubbio, una minore crescita del PIL statunitense, più 1,6% dal 2%, questo per effetto di una frenata da parte dei consumatori e le incertezze di una parte, solo di una parte del business. Ad aprile l'indicatore dei prezzi contenuto nei consumi personali è aumentato appunto del 3,8 su base annua rispetto al 3,5 del mese precedente, ed è il massimo in quasi 3 anni e ben più del famoso 2% voluto dalla Fed. Si evidenzia un balzo nel segmento computer e software del 5% in aprile, e qui gli analisti lo attribuiscono ancora una volta alle grandi scommesse su data center e AI, nel senso che la domanda di investimenti per questi due settori contribuisce appunto alla crescita dei prezzi, e quindi non solo la dinamica appunto energetica, perché rispetto alle attese il core index è aumentato dello 0,2%, quindi meno delle previsioni negative che caratterizzavano appunto l'analisi per effetto dei prezzi alla pompa della benzina, che come noto negli Stati Uniti sono determinanti per poi le ricadute che hanno sull'intera filiera dei prodotti e dei servizi.
Mi sono perso, dove siamo?
Come dove siamo? Siamo all'India che...
Ah, siamo già all'India?
Sì, siamo già.
No, mi ero perso Kevin Walsh e quindi stavo aspettando.
Beh, perché la...
Perché io ho detto, il mio processo mentale nel relazionarmi con la scaletta è: quando senti la parola chiave che c'è in fondo vuol dire che sta finendo. Mi sono perso Kevin Walsh e quindi, vabbè, e stamattina è stata un'avventura più complicata del solito. L'India, ma certo, naturalmente l'India, che come la Cina, cari ascoltatori, sta rispondendo alla crisi con investimenti record su rinnovabili e capacità di raffinazione. Evidentemente Modi sta mettendo a terra tutti i suggerimenti che gli sono arrivati dalla Meloni mentre andavano in Vespa come Gregory Peck e Audrey Hepburn per le strade di Roma. Giorgia gli ha detto: guarda cosa abbiamo fatto noi con le rinnovabili, che progetto pazzesco, fatelo anche voi indiani che avete la lira.
Avessero fatto la stessa cosa, cioè nulla, che abbiamo fatto noi, non sarebbero in questa situazione, perché l'India ha segnato un nuovo record di 170 miliardi di dollari quest'anno, trainato soprattutto dall'espansione degli impianti fotovoltaici e in parte anche da un'espansione della capacità di raffinazione del petrolio. Negli ultimi 5 anni gli investimenti sono cresciuti in mediamente anno per anno dell'11%, ma in particolare il fotovoltaico ha avuto un incremento annuale del 25%. Questi sono i dati che sono contenuti in un rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che ha riguardato anche appunto i paesi asiatici. L'India e la Cina si stanno muovendo evidentemente in modo parallelo, ma con la stessa strategia, e questo sta producendo anche un boom delle installazioni connesse con l'utilizzo di batterie per l'accumulo dell'energia fotovoltaica che viene prodotta dai grandi impianti.
Prima di proseguire, le posso chiedere una cosa? mi ridice il petrollo, perché mi è piaciuto tantissimo. È come il minollo di Troisi.
Vabbè, ho fatto un errore.
Ma non è un errore, no? È lo stesso meccanismo, il classico meccanismo del comico. Cioè, nelle comiche, quando uno corre inciampa,
si
ride.
Vero.
Quando l'intellettuale inciampa nel dittongo, si ride uguale.
Si ride uguale, il petrollo.
Il petrollo è bellissimo.
Bene.
A questo punto, però, dopo il petrollo, qui entriamo proprio nel territorio del suo bias preferito.
Ma no, non è il mio bias preferito. Io mi limito a evidenziare e ragionare sui numeri che vengono pubblicati rispetto ai comparti economici. Quindi, per esempio, il segmento dell'automotive in Europa continua a mostrare un andamento positivo, perché le immatricolazioni sono in crescita del 7% su base mensile e del 4,8% nel quadrimestre a confronto con lo stesso periodo del 2025, ma quello che è interessante è che le auto full elettriche sono cresciute del 38% e fanno 5 volte meglio del mercato. Questo in primis per la spinta prodotta ovviamente dai costi delle benzine alla pompa. L'Italia ha recuperato un po', più 11%, ma resta intorno al solo 8% per le full elettriche ed è in coda rispetto agli altri mercati principali. Dall'altro verso, la Gran Bretagna ha visto aumentare i volumi full elettriche del 24%, anche grazie a un intervento del governo che ha messo un finanziamento per 1,3 miliardi di sterline per sostenere la mobilità elettrica.
E qua è arrivato il momento, perché è perfettamente coerente, perché dica la sua sulla Ferrari Luce.
Ma cosa devo dire?
Tutti hanno detto qualcosa, la qualunque, da Montezemolo a Briatore.
Ma Montezemolo è ovvio, perché c'ha...
Credo che anche Luigi Ambrosio abbia detto
anche
la
Luigi
sua
Ambrosio
sulla Ferrari Luce.
Montezemolo è abbastanza ovvio, perché c'ha il dente avvelenato quando Marchionni lo fece fuori dal Ferrari e lo mandò a casa senza neanche tanti ben serviti. Il modello...
Casa mia?
Sì.
È costata meno della Ferrari.
Immagino. Dopodiché in quel segmento effettivamente credo che non sia tanto un problema di costo quanto di prestazioni, ma bisognerebbe vederla sta macchina, cioè provarla.
Sai che ho anche pensato a un certo punto, per fare invidia ai vicini,
sì,
di vendere casa mia e di andare a vivere nella Ferrari Luce,
Ferrari Luce
parcheggiata davanti a casa dove abitavo una volta.
A quel punto, siccome è una full elettrica, puoi parcheggiare ovunque, non hai più il problema righe.
Anche.
Righe gialle.
E soprattutto quando escono i vicini dico, hai capito quello là, con la Ferrari Luce.
Sembra una grande idea.
E dormo lì, non so se comodissima, però ci si può provare. Intanto Stellantis, attenzione, rischia una multa da 1 miliardo. Perché? Perché ha acquistato Opende e Zegrova?
No, sempre la motivazione è sempre la stessa.
Meriterebbero una multa da 1 miliardo.
Sono sanzioni previste dalla normativa CAFE europea, che fissa per il triennio 25-27 un limite medio di 93,6 grammi di CO2 per chilometro sulle nuove auto immatricolate nell'Unione Europea dal singolo marchio. Secondo le simulazioni, solo le auto al netto dei veicoli commerciali nei primi 16 mesi del periodo considerato, il sistema europeo avrebbe già accumulato 12,8 miliardi di debiti e 9,7 di crediti, quindi con un saldo negativo pari a 3 miliardi. Le sanzioni vengono calcolate in base allo sforamento di questo target moltiplicato per il numero di auto vendute, e quindi tutte le scelte fatte ovviamente dai gruppi europei, che sono notoriamente in ritardo sull'elettrico, non perché non si potesse fare, ma perché hanno rinviato gli investimenti, portano anche a questa situazione. Tra i gruppi più colpiti sicuramente il più esposto è Volkswagen, che ha accumulato multe teoriche per 2,3 miliardi, subito dietro c'è Stellantis che appunto rischia 1,25 miliardi, e poi seguono Mercedes, Nissan e Mazda con cifre inferiori, mentre chi guadagna sono i gruppi cinesi, 1,6 miliardi di crediti BOD, 1,4 Geely, X-Peng 250 milioni, e poi c'è ovviamente la Tesla che per prima ha circa 2,3 miliardi di attivo teorico.
Attenzione, secondo quiz odierno del giorno delle locuste, difficile, e dico difficile perché ha mandato in crash Cinzia Poli. Cioè Cinzia Poli di fronte a questo quiz ha fatto un po' come Salvini quando gli fanno le domande su Israele, si pianta e non è riuscita ad andare avanti. Allora, quello che vogliamo sapere, dovete fare un certo ragionamento, è il nome, del nome e cognome del maestro italiano della pittura e della demagogia. Il maestro italiano della pittura e della demagogia. Secondo
questo,
qui,
questo è proprio difficile.
Bisogna fare un certo ragionamento, ma gli solutori esperti del quiz del giorno delle locuste sicuramente avranno la risposta. Intanto tutti in piedi, anche a casa, perché parla il Fondo Monetario Internazionale. Come sempre ne approfittiamo per un saluto reverente al professor Alessandro Santoro.
Super, e anche, saluto
anche a Cinzia Poli che mi ha fatto lo sguardo di Voldemort dall'altra parte del vetro.
Hai fatto la tua solita, come dire,
figura di merda, no?
No, hai messo alla berlina i poveri colleghi.
E lei dice berlina non a caso perché abbiamo appena parlato di auto.
Esatto,
bravissimo, bravissimo.
No, il Fondo Monetario ha giustamente sottolineato quello che poi sono le dichiarazioni, le posizioni espresse anche da molti altri esponenti e analisti. Sostanzialmente la recente riduzione generalizzata di accise su diesel e benzina dovrebbe essere sostituita da trasferimenti monetari mirati alle famiglie più vulnerabili. Questo è il senso della raccomandazione del Fondo Monetario, perché l'organismo entra nel merito delle misure messe in campo dal governo per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi, e secondo il Fondo Monetario queste misure dovrebbero essere neutrali rispetto al bilancio, temporaneo e ben mirate, e non smorzare l'incentivo a ridurre i consumi energetici. Quindi da questo punto di vista il taglio delle accise generalizzato, che è già costato, lo ricordiamo, alcuni miliardi, l'ultima manovra 2 miliardi, viene considerato con un impatto pericoloso sia sui conti pubblici, questo è abbastanza scontato, ma soprattutto sull'economia reale. Sostanzialmente si fa un investimento ma non c'è nessun ritorno poi in termini di andamento dell'economia, come sarebbe invece con altri strumenti più strutturali. Lo ricordiamo, gli oneri di rete dovrebbero essere uno dei primi campi su cui in teoria il governo potrebbe agire, limando un po' le garanzie di profitto che vengono generate dalle imprese nei sistemi regolati, e che sono in realtà molto alte, come abbiamo evidenziato più volte.
Mentre ero sulla 91 ho fatto una mia analisi sui numeri dell'export italiano e ne ho ricavato un po' dei numeri in chiaroscuro, non so se è d'accordo con me.
Sì, in realtà sì. Sembra meglio del previsto, perché grazie soprattutto all'export extra paesi europei è cresciuto dell'11,3% in quasi tutte le aree geografiche, ma soprattutto c'è stata una crescita a doppia cifra negli Stati Uniti, e questo può un po' sorprendere in considerazione.
Dovevamo essere morti, esatto, per colpa dei dazi.
Esatto, e invece così non è stato. A dimostrazione appunto che troppo spesso si fanno dichiarazioni o si grida agli allarmi quando poi bisogna vedere la realtà dei numeri, ma comunque le crescite a doppia cifra ci sono state appunto negli Stati Uniti e in India, ma percentuali che superano il 30% valgono anche incredibilmente per la Cina e la Svizzera, e qui bisognerebbe anche andare a vedere quali sono nei dettagli appunto i settori che hanno avuto gli effetti migliori. Le esportazioni, per esempio, per quanto riguarda in valore assoluto la Cina, si evidenzia un incremento molto importante un po' in tutti i settori, ma in particolare nei comparti metalmeccanici, a conferma che nonostante la forza c'è ancora una capacità di export europeo e italiano nei confronti del gigante asiatico.
Se non sono arrivate risposte,
no, una è arrivata
e dice
Guttuso o il fondo schiena?
No,
della
no.
Marzotti.
Molto, molto male. Molto, 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 molto male. Allora, se non sono arrivate risposte, siete andati in crash.
Hai detto che era difficile.
Come Cinzia Poli. Allora, non è difficile, è un pochino più complesso. Diamo un aiutino. Vogliamo sapere il nome e il cognome del maestro italiano della pittura, molto bravo in cerchi.
Molto bravo in cerchi.
E nella demagogia. Così mi ha messo un aiutino.
Aiutino.
Maestro italiano della pittura, bravo nei cerchi e nella demagogia.
Mi risulta sempre difficile.
Vabbè, attenzione perché adesso l'atmosfera si fa cupa, il tono del professor Di Stefano si fa grave perché ci deve parlare di quanto sia drammatica la situazione del manifatturiero in Germania.
Sì, nell'industria tedesca ha perso oltre 341.000 posti di lavoro dal picco del 2019, quando c'era stato appunto il picco occupazionale, più di 127.000 solo nei 12 mesi compresi tra marzo di quest'anno e marzo del 25. Sono appunto questi numeri pubblicati in un'analisi di Ernst & Young alla vigilia della visita che ha portato la ministra dell'economia Katherine Reiche in Cina. Pechino è accusata di mettere fuori mercato le imprese tedesche e con quello che è stato ribattezzato China Shock 2.0, cioè la massiccia ondata di esportazioni a basso costo ed alta tecnologia, ma la realtà invece è che appunto in particolare per l'industria tedesca, dall'auto ai macchinari, dalla chimica alle tecnologie green, i tradizionali punti di forza, evidentemente la Germania sta pagando senza dubbio gli effetti della crisi energetica e quindi dell'avvio del picco dei costi energetici che è iniziato già durante il periodo post pandemico e poi il susseguirsi delle guerre, ma anche una carenza di investimenti in particolare nell'automotive, ve lo ricordiamo, che per la Germania vale molto in termini di PIL e di posti di lavoro.
È tutto un finale all'insegna del manifatturiero, quello odierno del giorno delle locuste, perché dal manifatturiero tedesco pensate al manifatturiero turco. Pochi secondi però, perché siamo già in sigla.
E pochi secondi per dire che la Turchia, che sta subendo gli effetti pesanti, ha abbassato le tasse sulle imprese dal 25 al 12,5%, un messaggio abbastanza significativo.
A chi?
Alle imprese turche che in questo momento hanno problemi sia di approvvigionamento di materie prime sia di costi energetici.
E con questo siamo arrivati al termine della puntata del giorno delle locuste. Attenzione, perché sta per succedere una cosa mai accaduta. Mai.
Mai.
Non essendo arrivata una risposta esatta al quiz del giorno delle locuste, non diamo la risposta esatta.
Lo rinviamo.
Ma vi lasciamo a macerare, a lavorare nel profondo del pensiero per i prossimi 7 giorni, e tra 7 giorni ci potrete dare la risposta esatta, se l'avete trovata, al quiz del giorno delle locuste che chiedeva
che
il nome e il cognome del celebre pittore italiano, esperto di pittura,
di cerchi
e di cerchi e di soprattutto di demagogia.
E demagogia.
Tra 7 giorni, arrivederci.
Arrivederci.